24 mattino.
From what I figured out, it's a bad design. Ho avuto l'onore di lavorare con il medico che si è suicidato a Desenzano, un grande medico, un ottimo professionista. La nostra professione, parlo da anestesista, è subordinata a stress intensissimi che nessuno molto spesso capisce. Io stesso sono stato chiamato a un risarcimento.
Io faccio il medico da più di 40 anni. Quello che in quel suo mini servizio non è venuto fuori è l'enormità di questo numero percentuale, cioè il 97% di quelli che sono i procedimenti si risolvono con il proscioglimento. Quindi è su questo che bisogna riflettere.
Sicuramente il tema del suicidio assistito terrà banco, ma se è vero che questo governo vuole rendere le regioni autonome il più possibile e quindi permettere alle regioni di gestire le cose, se una regione gestisce il suicidio assistito e un'altra no, per il governo dovrebbe essere uguale. Come cittadina sono scandalizzata, perché secondo me è un diritto che dovrebbero avere tutti in qualsiasi regione in cui abitino, in qualsiasi stato del mondo, come il diritto all'aborto, di cui nessuno parla e che le varie regioni stanno facendo in modo che diventi un problema. Myself on a stream to the roots underneath and pictures they speak
to start filling spaces reality lay. Tutti punti interessanti, adesso poi ci arriveremo alla questione del suicidio assistito e della legge della regione toscana. Questa è la seconda parte di 24 Mattino, quella dedicata alla rassegna stampa. È mercoledì 12 febbraio, sono le 7:18 minuti e 35 secondi. C'è Carmelo Lauricella in regia, Marco Santoro in assistenza in redazione, Alessandro Marco Tulli, Giorgio De Luca, Margherita Ina e voi, se vorrete, come sempre al 349-238-6666 per i vostri WhatsApp e WhatsApp audio. Le aperture dei giornali di oggi, dunque, il Sole 24 Ore con Claudio Tucci si dedica alla fuga di 100.000 giovani. Cosa vuol dire? Vuol dire che tra il 2022 e il 2023 sono stati in 100.000 circa, almeno 100.000, a lasciare il nostro paese, quasi tre volte quelli che sono tornati, circa 37.000. Sono i dati fotografati dalla Fondazione Nord-Est. Ricorderete che poi la settimana scorsa abbiamo parlato esattamente di questo e l'abbiamo fatto con Luca Paolazzi, che dirige la Fondazione Nord-Est. Nel periodo 2011-2023 il saldo negativo, e questo lo avevamo detto, di 377.000 giovani. Sole 24 Ore che dedica spazio anche all'intelligenza artificiale. Ieri si è riunito questo vertice a Parigi e l'Europa ha detto che intende puntare 200 miliardi di euro appunto sull'AI, sull'intelligenza artificiale. E invece di questo, di questa battaglia intorno all'intelligenza artificiale, che ha delle componenti geopolitiche ma anche delle componenti di grande cambiamento per tutte le nostre vite, per tutte le professioni e non solo, parleremo poi alle 8:35. E in prima pagina sul Sole anche il nuovo allarme di Confindustria, ma ne abbiamo parlato lungamente ieri, ma oggi direttamente il presidente di Confindustria Orsini a intervenire sui costi dell'energia a carico delle imprese insostenibili. Le altre aperture dei giornali sono varie oggi. Il Corriere della Sera decide di aprire proprio con l'intelligenza artificiale, la sfida agli americani e agli Stati Uniti. L'Europa parla di un piano da 200 miliardi, anche se il titolo forte è sulla Libia, parte l'indagine su Nordio. Caso Al-Masri, il Tribunale dei Ministri acquisisce le carte e l'opposizione lancia una mozione di sfiducia. Zelensky sia al piano Trump, è l'apertura del Messaggero, mentre La Stampa parla dello scontro tra il Papa e Trump, lo scisma sui migranti, perché ieri il Papa ha scritto ai vescovi americani parlando di accoglienza dei migranti, schierandosi contro le deportazioni, contro le espulsioni, e c'è stata una risposta molto dura da parte appunto della Casa Bianca, della persona, di quello che viene definito lo zar dei confini, è l'uomo che si occupa appunto di questa parte per gli Stati Uniti. Tangenti, Italia da record, Gratteri che dice passi indietro, è il titolo del Fatto Quotidiano, si riferisce ai 10 posti persi nella classifica di Transparency International. Dice il Fatto Quotidiano che si sono persi 10 posti nella classifica dei meno corrotti, e però ricordiamo sempre questo, che la classifica di Transparency International non è una classifica sulla corruzione, ma è una classifica sulla percezione della corruzione, ossia vengono intervistate delle persone, vengono sentite delle persone anche autorevoli, viene effettuato una sorta di sondaggio, e qual è la percezione della corruzione in Italia? È alta. I federali è il titolo del Manifesto. Giorgia Meloni ricompare sotto le insegne della CISL per ringraziarla della collaborazione con il governo. La premier nasconde la crisi, attacca la conflittualità tossica dei sindacati con federali cattivi. CGIL UIL inneggia una nuova alleanza tra imprese e lavoratori, appunto il titolo del Manifesto. Anche Avvenire apre sul Papa, forse come prevedibile in questo caso, questione di dignità. Il Papa scrive ai vescovi statunitensi: i migranti non siano trattati da criminali e deportati. Suicidio assistito, cade un tabù, è l'apertura del Giornale. Insieme ad altri quotidiani che aprono su questo tema, Fine Vita, la prima legge in Toscana, il Quotidiano Nazionale, Fine Vita, c'è una legge, Repubblica, questi su questo tema, ancora sulla vicenda Al-Masri troviamo l'Unità. L'informatore di Al-Masri è il capo dei nostri 007, perché la notizia circolata ieri è che è una rivelazione pubblicata dal Foglio, che il capo dei nostri 007 volato a Tripoli ha svelato i nomi segreti degli 86 killer ricercati dalla corte dell'AIA. Ricatto libico sul gasdotto dell'ENI, Al-Masri, ecco le pressioni su Meloni, e infine l'apertura di Domani. E più o meno su questi temi, sui quali, guardate, anche oggi non mi soffermerò a dire il vero, anche se insomma, perché fan parte di un dibattito politico che ancora mi pare di là da venire, che proseguirà. Finanza l'attacco di Lovoi dopo lo scoop della Verità. La Verità aveva rivelato che c'erano stati degli uomini della Guardia di Finanza intercettati su ordine della Procura di Roma. Durissimo comunicato del sindacato sulla vicenda dei 6 militari indagati e intercettati per un anno. Fiumi di parole, il Riformista, coalizione al palo, centrodestra nel caos sulle regionali, Fico in Campania mette a rischio la tenuta del campo largo. E poi comizi a Sanremo nell'apertura di Libero, canzone rossa, non voto Meloni, e lo dico contro Giorgia, i giornalisti l'applaudono, Conti ribadisce, tutti antifascisti e Lampi lo ringrazia. Dunque, da cosa iniziare? Vabbè, prima di andare al suicidio assistito, ha attirato la mia attenzione, come immagino la vostra, l'ennesimo caso di genitori che non sanno stare al loro posto quando si tratta di scuola, e addirittura la vicenda in una scuola vicino Roma a Segni finisce con il braccialetto elettronico per i genitori. Una storia paradossale. Scappa, hai paura, tanto ti prendo. Il pezzo di Camilla Mozzetti inizia con le frasi rivolte dalla madre di questo bambino alla maestra. Le disse un giorno, inseguendola per strada armata di un bastone, la madre di uno dei suoi alunni. Per 2 anni lei, una donna del 76, nata in Brasile, e il marito di 4 anni più giovane, hanno vessato, offeso, molestato e ridotto in uno stato di ansia e angoscia una giovane insegnante nel piccolo comune di Segni, in provincia di Roma. Le angherie e le vessazioni non si sono risparmiate neanche di fronte all'evidenza che l'alunno in questione non seguisse le lezioni e non avesse dei risultati sufficienti. La donna era costretta a uscire di casa, anzi non usciva di casa, e si faceva accompagnare a casa dalle colleghe. Alla fine è arrivata la denuncia e ai due hanno messo il braccialetto elettronico con il divieto di avvicinamento. Verrei però al tema che domina molte aperture ed è questa legge sul fine vita varata dalla Regione Toscana. Come già dicevamo prima, era già intervenuta la Regione Emilia-Romagna con una delibera di giunta. Il Veneto ci sta pensando dopo che Zaia si è visto bocciare una legge simile. Andiamo al Corriere della Sera e andiamo da Giorgio Bernardini, il quale ricorda, come avete sentito anche nelle cronache, che la Toscana è la prima regione italiana ad approvare una legge sul suicidio medicalmente assistito, la procedura con cui ci si può autosomministrare un farmaco letale. Il Consiglio regionale ha approvato la norma dopo 2 giorni di discussione con 27 voti favorevoli e 13 contrari. Una procedura che dovrebbe concludersi, non la procedura della legge naturalmente, ma la procedura del suicidio medicalmente assistito, in 37 giorni dal momento della domanda. Sarà gratuita, riguarderà chiunque si iscriva ad una delle ASL toscane, e la questione interroga il governo, che dovrà decidere se impugnare la legge di fronte alla Consulta. Forza Italia ha posto in aula a Firenze la pregiudiziale di costituzionalità che è stata bocciata. I deputati meloniani Francesco Michelotti e Alessandro Amorese parlano di legge disumana e incostituzionale. Dunque, questioni tecniche accanto a quelle etiche, come pure era avvenuto in Veneto, dove la norma era naufragata nonostante la volontà del governatore Luca Zaia. Mi pare scontata qua la posizione dei vescovi, da subito contrari, l'approvazione è una sconfitta per tutti, dice il cardinale Paolo Augusto Lo Iudice, arcivescovo di Siena e presidente della Conferenza Episcopale Toscana, la cui preoccupazione è condivisa dal presidente dei senatori di Forza Italia, Maurizio Gasparri. Soddisfazione invece dal PD. Qua in questa pagina forse l'elemento più interessante è l'intervista che Marco Cremonesi realizza proprio con Luca Zaia, e quindi per spostarci dal centro-sinistra al centro-destra. Vi ricordo, tra l'altro, per riassumere la vicenda, che questa legge della Regione Toscana, che è di fatto una legge che stabilisce delle procedure, prende le mosse da una sentenza della Corte Costituzionale, la sentenza 242, quella relativa alla vicenda di DJ Fabo, che ha fissato le condizioni di non punibilità nel suicidio assistito: irreversibilità della patologia, sofferenze fisiche o psicologiche intollerabili, dipendenza da trattamenti di sostegno vitale, poter prendere decisioni libere e consapevoli. Zaia dunque: basta ipocrisie, da governatore ho l'obbligo di dare risposte ai pazienti, dice. Cominciamo con il dire, dice a Cremonesi, che in Italia il fine vita esiste già, normato da una sentenza. Il dire che non esiste significa non essere rispettosi dei cittadini. Dice che in Veneto ci sono state 7 domande dal 2019 a oggi, di queste 3 sono state accettate, anche se uno dei pazienti è poi mancato senza l'applicazione della procedura. Il problema della sentenza è che non dice 2 cose: i tempi entro cui deve arrivare una risposta e chi deve gestire e somministrare il farmaco. Il paziente ha il diritto di chiedere il fine vita, ma le regioni non sono in condizione di dare seguito alla richiesta. Arriva la richiesta, ma siccome non c'è un tempo entro cui dare seguito, rischia di rimanere lì. Sarebbe come se discutessimo di una legge sull'interruzione di gravidanza, ma senza stabilire i tempi obbligatori nel dare risposta alle donne e senza definire chi deve praticarla. Dice ancora: ci sono temi etici su cui va rispettata la posizione di tutti, e prima di tutto viene la libertà del cittadino. Io ho l'obbligo di rispondere se c'è una richiesta prevista dalla legge. Mi danno dell'estremista, ma chi lo fa non ha il problema di gestire la sanità. C'è un'intervista, quella a Valeria Imbrogno, già fidanzata di Fabiano Antoniani, DJ Fabo, siamo a pagina 3 del quotidiano La Repubblica. Tra le tante cose che dice, dice questo, che il suo sentire in merito a queste vicende non è cambiato, e oggi provo una felicità che mi piacerebbe condividere con Fabiano, perché tutto è partito da lui. E sul Parlamento ci ho pensato anche di recente: se chi decide i politici passasse anche solo una parte di quello che abbiamo passato noi due, quella sul fine vita sarebbe la prima legge approvata dal Parlamento. Si tratterebbe di una scelta di libertà per una vita di qualità e non di quantità, ma sono cose che si capiscono solo se le si attraversano. Ho trovato interessante, tra i tanti commenti, il commento di Alessandro Sallusti, il direttore del Giornale, e quasi quasi sarei per leggerlo integralmente, perché mette insieme, no, la delicatezza dell'affrontare un argomento di questo genere, rispetto alle posizioni che si hanno. In fisica e in filosofia si chiama horror vacui, teoria ideata da Aristotele che afferma che la natura rifugge il vuoto. Succede anche in politica ogni qualvolta il legislatore non riesce ad affrontare e regolare questioni che sono di stringente attualità nella società. Così di fronte all'inerzia del Parlamento, non la natura ma la rossa regione toscana ha deciso di andare per la sua strada e prima in Italia ha varato questa legge di cui dicevamo. È una svolta, dice Sallusti, paragonabile alla legge sul divorzio del 70 e a quella sul diritto di aborto di 8 anni dopo, solo che non avviene su scala nazionale, ma riguarda soltanto una piccola fetta dell'Italia e degli italiani, il che già in sé rappresenta un'evidente anomalia. Per quei cattolici assolutamente contrari all'eutanasia, che si ostinano in tutti i campi a fare patti sociali ed elettorali con la sinistra, è un bello e meritato schiaffone. Ma detto questo, a noi interessa da laici stare nel merito della questione. La prima reazione è di paura. A me fa paura l'idea che un essere umano possa decidere di non di ammazzarsi, fa parte del libero arbitrio, ma di farsi ammazzare dallo Stato. Fa paura che si possa cancellare per legge la speranza, perché per quanto stringenti e serie possano essere le regole di ingaggio, nessuno può escludere che un momento, anche complesso, di sofferenza fisica o psicologica si trasformi automaticamente in una tragedia. Ma da liberale riconosco che ognuno in teoria dovrebbe disporre della sua vita come meglio crede e che lo Stato non dovrebbe ostacolarlo. In realtà l'eutanasia è già legge in diversi paesi europei e l'accompagnamento a una morte dignitosa già avviene in quasi tutti i nostri ospedali senza tanto clamore. I casi limite giunti all'attenzione dell'opinione pubblica hanno fatto sì cronaca, ma non inquadrano la storia. Tanto valeva non arrivare a spaccare l'Italia e trovare in Parlamento soluzioni condivise, perché chiudere la stalla quando i buoi sono già scappati sarebbe a questo punto cosa inutile. Una pausa.
24 mattino.
Simone, ma cosa vuoi che me ne freghi a me del Festival di Sanremo? Io voglio sapere da te le nuove dichiarazioni, i nuovi decreti esecutivi firmati da Donald Trump. Punto. Ah, io vivo per quello.
Ah, così, proprio vivi per quello.
Questi bacchettoni del centrodestra la devono smettere di essere i paladini della moralità con i loro blocchi verso l'eutanasia, l'aborto e tutte queste cose. Perché se io mi auguro di no, starò malissimo, dovrò soffrire come un cane. Voglio poter morire in modo dignitoso, quindi con l'eutanasia assistita. Stessa cosa per l'aborto, una donna deve essere libera di decidere questa cosa.
La vedo un po' duro, caro ascoltatore, cioè magari alcuni sono bacchettoni, magari alcuni credono davvero e quindi mi viene da dire la loro opinione va rispettata. Poi diverso è il ragionamento sul fatto che questo è uno stato laico, eccetera eccetera, cioè che certe valutazioni, però capisce, è una cosa che interroga la coscienza in qualche misura. Io sono ampiamente a favore, però è una questione che interroga la coscienza e questo va riconosciuto. E penso anche che nel dibattito ci voglia esattamente questo, cioè un ragionamento sul fatto che tutto questo interroga la coscienza e che quindi bisogna ragionarci con estrema delicatezza e con estrema attenzione, e poi però arrivare a una qualche soluzione politica. Francamente il massimo della Corte Costituzionale ha detto delle cose, ha dato dei paletti che apparentemente sono dei paletti piuttosto ragionevoli. Si può lasciar fare alle regioni con degli atti che sono sostanzialmente degli atti amministrativi? Mi sembra sinceramente curioso. E ripeto, come dicevo prima, anche a fronte di un Parlamento che si lamenta continuamente che il governo legifera troppo per decreto e che il Parlamento è svuotato dei suoi poteri, il Parlamento si prenda i suoi poteri, si prenda quello che deve fare e lo faccia, per esempio votando i giudici della Corte Costituzionale, tanto per dare un'idea, oltre che pensare a questioni come queste. Dunque, il Medio Oriente e il fronte, diciamo, di una tregua estremamente fragile, come abbiamo visto e come abbiamo raccontato in ore di colloqui che stanno proseguendo, di un Egitto che si preparerebbe a presentare una proposta per il futuro dei palestinesi che non comprenda la riviera Gaza voluta da Trump. tregua fragile perché Hamas ha di fatto interrotto il, ha detto non ci sarà la consegna dei prossimi ostaggi. C'è tempo fino a sabato e poi dopo sabato Israele ha promesso che colpirà duramente. Sul perché Hamas abbia interrotto questa operazione che fa parte di questa prima fase della tregua, di fatto finendo per congelare anche i colloqui, ci sono due interpretazioni. Un'interpretazione è quella che potete trovare in parte nel pezzo complesso e molto interessante di Roberto Bongiorni a pagina 19 del Sole 24 Ore, quello nel quale sostiene Bongiorni sono stati gli ultimatum di Donald Trump a spingere Hamas a fare questa operazione. Prima la proposta di evacuare 2 milioni di Gazawi per costruire una riviera a Gaza e poi l'ordine di rilasciare tutti gli ostaggi facendo carta straccia dell'accordo. Sono atti che, per così dire, legittimano Hamas a valutare di uscire dall'intesa. È vero, lunedì Hamas aveva sospeso il rilascio degli ostaggi, lamentando violazioni dell'accordo da parte di Israele, ma la natura delle violazioni denunciate lasciava spazio e ottimismo per riprendere i negoziati e andare avanti, almeno con la prima fase della tregua, volta a rilasciare 33 ostaggi. I potenziali effetti dell'ultimatum di Trump sono diversi. Spiana la strada per la ripresa delle ostilità, impedendo l'attuazione della seconda fase dell'accordo, quella in cui Israele doveva ritirarsi dalla striscia e cominciare a discutere la gestione del dopo Hamas. In secondo luogo mette a repentaglio la vita degli ostaggi, rinvigorisce peraltro la destra oltranzista che tiene in scacco Netanyahu, alimentando i suoi progetti estremisti. Infine, insieme alla richiesta di evacuare i Gazawi, rappresenta un durissimo colpo agli accordi di Abramo, il processo di normalizzazione tra Israele e i paesi arabi che avrebbe dovuto includere l'Arabia Saudita. L'altra interpretazione, e forse le due possono avere, diciamo, dei punti di contatto, nel senso che Hamas potrebbe aver preso il pretesto per poi effettuare questa operazione, la potete trovare nel lungo e interessante pezzo di Micol Flammini sul Foglio, nel quale dice questo. Riprende la consegna dei precedenti tre ostaggi. I tre uomini sono arrivati in pessime condizioni, i miliziani l'hanno sostenuti, non si reggevano in piedi. Oador ed Eli sono stati portati comunque sul palco, costretti a esibire il diploma che Hamas consegna a tutti i rapiti e forzati a rilasciare delle dichiarazioni. Quello che colpiva della scena era la magrezza sfinita di tre corpi usati da Hamas, messi sul palco per l'ultimo sfregio. Nessuno fra i terroristi durante i 16 mesi di prigionia gli aveva detto che erano state uccise a uno degli ostaggi, Eli Sharabi, la moglie e le due figlie. Le immagini erano inservibili per lo spettacolo di propaganda di Hamas, inutilizzabili per lo slogan secondo il quale da Gaza gli israeliani escono in forma ringraziando i loro carnefici. Finora i miliziani avevano costretto gli ostaggi liberati a scrivere lettere di ringraziamento, a recitare in arabo parole di gratitudine. Or, Eli e Oad, ridotti per le ossa, erano inservibili. Intervista la dottoressa Einat Yehene, che collabora con il forum delle famiglie degli ostaggi, e ne trae questa conclusione. La dottoressa fa un'affermazione di logica: chi è ancora a Gaza è malato, malnutrito, forse torturato. Con gli ultimi rilasci Israele sta accumulando informazioni su chi è ancora in prigionia. Or ed Eli hanno raccontato di aver condiviso la stanza con Elia Cohen e Alon Hoel. I due ragazzi sono tenuti in catene, senza cibo, hanno sul corpo ferite non curate, sono in un tunnel. Si parla anche di un prigioniero russo. La sostanza è che Hamas avrebbe interrotto la consegna degli ostaggi anche perché è stato un colpo, un contraccolpo mediatico, se così vogliamo chiamarlo, terrificante, no? La diffusione di quelle immagini. Prendiamo queste due letture e teniamole da parte. Ci fermiamo, andiamo al traffico e poi veniamo all'Ucraina.
24 mattino.
Allora, sull'Ucraina abbastanza brevemente, già citavo prima alle 6.30 la liberazione dell'insegnante detenuto da 3 anni e mezzo in Russia, Mark Fogel, che fa sperare che ci sia qualche spiraglio in più nella possibilità di arrivare ad una pace in Ucraina. C'è un primo segnale, questo primo segnale a Trump di Putin, così viene descritto nel pezzo di Antonella Scotta, pagina 20 del Sole 24 Ore, ma c'è anche la riflessione sull'Europa che ritorna nel commento di Adriana Cerretelli, che racconta di un continente peso piuma marginalizzato nel grande gioco dei nuovi equilibri globali in gestazione, un'Europa strapazzata dal rullo compressore dell'America di Donald Trump, esposta a venti e tempeste in arrivo da Russia e Cina, che non può che ringraziare se stessa, la propria ignavia e la propria imprevidenza. Racconta delle parole di Zelensky, che ha detto all'Europa che potrebbe offrirci garanzie di sicurezza senza gli americani. Io dico sempre no, perché senza l'America quelle non sono vere garanzie di sicurezza. E però è vero anche, nota Cerretelli, che se si disimpegnano gli Stati Uniti, qualcuno là dovrà mettere gli stivali sul campo per garantire la sicurezza dell'Ucraina. La verità è che anche questa volta l'Europa non ha visto arrivare il nuovo mondo e ci ha messo e ci mette troppo tempo per cambiare. Complici le sue cattive abitudini, il vizio congenito di un progetto fatto per tempi di pace e prosperità e non di guerra, non a caso ha condiviso la sovranità monetaria, mai quella su politica estera, sicurezza e difesa. Comincia a parlarne ora, con enormi problemi di finanziamento irrisolti, costretta da un bagno di realtà. Ma ci vorranno anni per fare una vera unione politica, tanto più in assenza di leadership nazionali forti e di decisionismo cui le attuali istituzioni europee non possono supplire. Guerra, Ucraina e minaccia russa hanno mostrato i limiti della sua identità di grande mercato e bancomat cui battere cassa. Sarà il brutalismo di Trump a imporle di cambiare DNA? Se non lo farà, rischia di diventare un altro residuato dei tempi del dopoguerra. Molto duro. Mi pare, a proposito di guerra in Ucraina, vi segnalo il pezzo di Thomas Grove, che in realtà non è un, che trovate sulla Stampa, è a pagina 4, è il pezzo del Washington Post che racconta delle torture a cui sono sottoposti i soldati ucraini arrestati. Tradotto sulla Stampa, lo trovate integralmente, giusto per darvi un'idea. Nelle settimane successive all'invasione russa dell'Ucraina, il capo delle prigioni di San Pietroburgo ha lanciato un messaggio diretto a un'unità di elite di guardie incaricate di gestire l'afflusso di prigionieri dalla guerra. Siate crudeli, non abbiate pietà. Nei racconti di tre ex funzionari, le guardie applicavano scariche elettriche sui genitali dei prigionieri fino all'esaurimento delle batterie, li picchiavano per infliggere il massimo danno possibile, sperimentavano su di loro quali materiali fossero più dolorosi, negavano cure mediche per permettere alla cancrena di insediarsi, costringendo alle amputazioni. Ecco alcuni elementi. E a proposito della questione Donald Trump, altri tre elementi. Il primo è che oggi sul Sole 24 Ore, come ogni mercoledì, trovate Il mondo di Trump, è un inserto speciale che è dedicato a una lettura, se volete, un po' più tranquilla di quello che succede negli Stati Uniti, senza inseguire gli ordini esecutivi quotidiani che tanto piacciono al nostro ascoltatore. E questa volta è dedicato alla difesa, agli Stati Uniti e alla nuova difesa. Ovviamente si parla tanto anche di Europa. 2. Papa Francesco che attacca abbastanza duramente la presidenza americana, siamo a pagina 3 di Avvenire, le frasi inviate ai vescovi americani. Deportare persone che in molti casi hanno lasciato la propria terra per motivi di estrema povertà, insicurezza, sfruttamento, persecuzione o grave deterioramento dell'ambiente lede la dignità di molti uomini e donne e di intere famiglie. Ho seguito da vicino la grande crisi che si sta verificando negli Stati Uniti. La coscienza rettamente formata non può non esprimere un giudizio critico e il proprio disaccordo. Parole di Francesco, che allo stesso tempo riconosce il diritto di una nazione a difendersi e a proteggere la comunità da coloro che hanno commesso crimini violenti. Da Washington, prima piccata reazione. Tom Homan, che è il responsabile delle frontiere: il Papa si concentri sulla Chiesa Cattolica e ci lasci occupare dei nostri confini. Vuole attaccarci perché garantiamo la sicurezza dei nostri confini? Ci sono mura intorno al Vaticano, no? Noi possiamo mettere un muro intorno agli Stati Uniti. Testuali parole. L'altro fronte è quello dell'intelligenza artificiale, poi ne parleremo alle 8.35 di questa Europa, ovviamente vaso di coccio, che ieri promette un intervento da 200 miliardi nel vertice riunito a Parigi. Il pezzo migliore di oggi mi pare quello di Giuliana Ferraino su Corriere della Sera, pagina 6, che parla della corsa al nuovo oro. I ricavi totali dell'intelligenza artificiale possono superare i 1.000 miliardi di dollari entro il 2028. Controllarla significa dominare l'economia globale. Gli investimenti in arrivo sono enormi. A volte ne parliamo un po', se volete, con come possiamo definirlo, con astrattezza, no? Mentre invece, ecco qua, il premio Nobel per la chimica Demis Hassabis a Davos ha anticipato che entro fine anno avremo il primo farmaco progettato da un algoritmo. L'amministratore delegato di Uber scommette sulle auto che si guidano da sole e che saranno condivise, mentre i robottini porteranno a cena la cena o la spesa a domicilio. L'AI sarà pervasiva anche nei processi aziendali. Parliamo appunto di quello che potrebbe essere un cambiamento simile, per molti versi, e forse anche superiore a quello che ha portato Internet nelle nostre vite. Intanto, per tornare all'Italia, i giovani scappano dal nostro paese. È l'apertura del Sole 24 Ore di oggi. 100.000 se ne sono andati nel 2022, tra il 2022 e il 2023, ne rientra solamente un terzo, sono i dati della Fondazione Nord-Est, in parte ne abbiamo parlato la settimana scorsa. E analizzando l'identikit, scrive Claudio Tucci, dei giovani expat emergono almeno tre aspetti interessanti, in un certo senso inediti. Il primo è chi va via dall'Italia non è solo laureato. L'emorragia dei giovani colletti bianchi è intensa nelle regioni settentrionali, però solo poco più del 40% è laureato. Non si emigra solo per il salario, di questo abbiamo parlato anche con Luca Paolazzi, tra le altre cose. È un pezzo molto interessante con i dati di questa fuga, che sono particolarmente intensi in tutto il paese. In un paese che tra l'altro nel quale le aziende faticano a trovare i profili giusti, e questo è un vecchio tema che continuiamo a trattare, gli imprenditori non trovano lavoratori con le qualifiche giuste. E qua si scatena come al solito il dibattito: quanto vengono pagati, i salari, ma anche una riflessione su come si muovono i giovani. In Italia Amazon, scrive Cristina Casadei, ha ritoccato gli stipendi dei neoassunti portandoli a un livello superiore dell'8% rispetto a quanto previsto dal contratto della logistica. È un segnale, no, che vuol dire abbiamo bisogno di tenerli dentro. Siamo a pagina 31 del Sole 24 Ore. Nel nostro paese il 78% delle aziende vorrebbe assumere nuove risorse, ma non trova candidati con le competenze giuste, ma proprio non li trova. Cioè, quando dice che non li trova, vuol dire che in larga parte non è una questione di stipendio, ma proprio non ci sono. Tanto che a pagina 2 sempre del Sole c'è il racconto delle aziende che sono a caccia di talenti STEM che non trovano. Circa il 70% delle imprese sta gestendo la transizione, ma ci sono difficoltà nella ricerca di ingegneri, digital manager e data analyst. Il tema è legare ancora una volta il ragionamento del legame tra formazione e industria, che spesso non c'è. Non abbiamo praticamente più tempo, vi segnalo molto rapidamente, a proposito di tutto questo, un bel pezzo di Mattia Feltri, molto lungo, siamo a pagina 10 della Stampa, che mette insieme i temi della denatalità e dell'immigrazione e prova a fare un punto inusuale, no? Feltri di solito firma il Buongiorno sulla prima pagina della Stampa, oggi invece un lungo pezzo sul tema dell'immigrazione e di quanto per certi versi ce ne sarebbe bisogno. Il Giornale Radio, ci risentiamo subito dopo.